22:36 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction.
Science Fiction Double Feature a tutti, amici e amiche di Radio Città del Capo, l'emittente che indomita da ormai 6412 anni manda in onda questa trasmissione che si occupa della settima arte, o così si dice.
Pensavo di un canale televisivo.
No, no.
No, no. Tu hai detto la set e
no,
pensavo...
No, no, perché?
Quella...
Perché?
No, no, scusa.
Perché? Non mi fare perdere la pazienza.
Ho sentito
oggi,
male, scusami, è una serata brutta stasera,
Buonasera ovviamente a tutti quelli che sono all'ascolto su 96.250, 94.7 MHz, ma anche sulle frequenze di Radio Popolare di Verona, dove andiamo in onda il giovedì mattina. E quindi praticamente siamo nel presente, nel passato e nel futuro.
Tu ti svegli, vedi l'arena e ascolti Seconda Visione mangiandoti un pandoro. Eh?
Sei fortissimo.
Anche tu. Dovresti fare radio.
Ma sei soprattutto Tommaso, l'anziano simile.
Grazie, grazie. Ero un po' preoccupato perché non mi avevi ancora presentato mettendo quella mano. Dove la vuoi mettere quella mano? Sul cursore.
Sul mixer.
Sul cursore dei bassi.
Pervertito.
E amico Francesco, io tramite il tuo corpo,
sì,
abbastanza sì, in forma.
Sì, ti ringrazio per l'abbastanza.
Abbastanza, non esageriamo.
No, no,
eh,
per carità.
Volevo estendere il mio saluto.
Sì, che l'ansia anche però,
allora, sì.
Sì, chi?
Voi.
Ma abbiamo finito i pronomi o?
No, non mi venivano in mente. Le mie ascoltatrici.
Sì.
Sì.
Sì,
sto parlando a te.
Te.
Abbonata.
Te.
Abbonata che sei
io,
lì che
lei,
stai
lui,
rassettando
noi
la tua cena di gala.
Tu.
In realtà tutto quello per cui spasimi e ascoltare Seconda Visione è me. A voi.
Sì.
Ascoltatrici che vorrete e diventerete abbonate. A voi.
Sì, ancora?
Sì, sì, proprio a voi. A tutte le abbonate.
Ma perché ogni volta che abbiamo una puntata di Casinati fai la intro più lunga degli ultimi 36 anni?
È inconscia, ma soprattutto io volevo estendere il mio saluto alla nostra special guest di stasera, Luciana Apicella, la papessa.
Buonasera, buonasera.
È proprio lei, amiche e amici all'ascolto, che è tornata a trovarci con del gaudio, ma anche
senza
con...
Vinella, però.
No,
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 l'ho lasciata
no,
a casa.
Ma sono i suoi sponsor, quelli che sono lì con lei. Non è che...
Ciao!
Esatto.
Però...
Luciana sta facendo il suo percorso. Sta facendo il suo percorso ed è venuta qui da noi per testimoniarlo.
Da quanto tempo non?
72 ore.
Buono, niente male.
Era infranto entro un'ora, però
poi,
72
erano 7 minuti, 2, stiamo decisamente migliorando.
Amici, che
no,
bello.
No, papessa, sei qui perché ci parlerai di un qualcosa di bello che accade
sì,
tra poco.
Sì, sì, accade questo weekend a Bologna, c'entra Enrico Ghezzi. E c'entra Nomadica, che di cui abbiamo qua il presidente fondatore. Nomadica è un circuito autonomo per la produzione e distribuzione del cinema di ricerca, ma comunque sarà Giuseppe Spina dopo a parlarcene.
E poi la papessa ci parlerà anche, visto che l'ha vista anche lei,
dei suoi, come sempre.
Sì, e casualmente anche del film di punta di questa puntata.
Ah,
bello,
ecco, ma
no,
infatti...
perché Francesco, dobbiamo parlare comunque, cioè, sciocchezze, pretese culturale,
cinema.
Ma
anche,
c'è cinema
no,
prima.
Perché
di...
parleremo di Vizio di Forma, il film di Paul Thomas Anderson, poi ci collegheremo al telefono con Trieste perché parleremo con il regista.
A Trieste arriviamo
con le interurbane perché parleremo con il regista. Infatti, mi fai il prefisso.
Ma
mi raccomando,
chi paga?
Paga la radio. Ah, il prefisso è 040 e seguirà un numero al quale raggiungeremo Ivan Gergolet, il regista di Dancing with Maria, che in programmazione al cinema Bellinzona da dopodomani.
Esatto.
Ma noi l'abbiamo già visto prendendo un charter per Trieste.
Esatto, siamo andati a vederla a Trieste nel giro di...
Ma come fa il diretto?
48 ore, papessa 72 ore, noi 48 ore per andare a Trieste. No?
Vabbè, non ci abbiamo messo tanto, in cuccetta. E poi parleremo appunto anche di questa iniziativa a cui la papessa ha accennato. Vi faremo ascoltare un trailer agghiacciante e potete scriverci a diretta.
E parleremo anche del piccione.
Parleremo anche del piccione, infatti.
E detta così suona molto male.
No, è una ricetta antica.
Piccione seduto su una panchina riflette sull'esistenza. Il film vincitore del Leone d'Oro all'ultimo Festival del Cinema di Venezia, diretto da Roy Anderson.
Allora, diretta chiocciola, radiocittadelcapo.it, 348-7649-289, sia per gli sms che per il WhatsApp. E potete ovviamente commentare con noi film, fare domande ai nostri ospiti, ma anche, per esempio, andare a sfidarci per Dammi solo un minuto. Riusciremo a fare anche Dammi solo un minuto?
Secondo
oggi?
Me no, secondo
anche
me
secondo
no.
Me. Però loro voteranno.
Esatto,
ovviamente.
Però è una bella occasione comunque per sentire un pezzo kraut rock.
È uno dei brani della colonna sonora di Vizio di Forma, loro sono i Can con Vitamin Z.
Allora, amico Francesco, qua ti voglio raccontare la trama, prego.
Beh no, la trama di questo film direi che è veramente difficile da raccontare e talvolta è anche difficile da comprendere durante gli snodi di Inherent Vice. Il libro di Thomas Pynchon è la base di questo nuovo film di Paul Thomas Anderson, che ha di nuovo Joaquin Phoenix nel cast insieme a Benicio del Toro, Josh Brolin, Reese Witherspoon, Owen Wilson e Martin Short anche.
Un botto di attori.
È una narratrice musicale.
D'eccezione.
Esatto, Joanna Newsom. Vizio di Forma è il titolo anche del romanzo che appunto è stato pubblicato qualche anno fa di Pynchon. Fondamentalmente è un noir, Vizio di Forma, un noir che si rifà alla tradizione dei noir alla luce del sole, quindi stiamo parlando per esempio di Chinatown di Polanski, che credo che sia uno dei riferimenti.
Anche un po' del lungo addio Chandler riletto da Altman.
Esatto, ma anche un po' di Roger Rabbit, se volessimo prendere soltanto la parte, diciamo, di noir del film di Zemeckis. Paul Thomas Anderson racconta di una sorta di detective bello spiantato, un postumo hippie che si chiama Sportello, appunto interpretato da Joaquin Phoenix, che si trova nel mezzo di un caso intricatissimo, che ovviamente non ha soltanto a che fare con la sua ex fidanzata, questo è soltanto l'innesco della storia, ma che poi andrà a toccare traffici di droga, e questioni edilizie e ovviamente politiche, in una Los Angeles che vede scomparire le canne per le iniezioni di eroina. Ed è forse questo che racconta Paul Thomas Anderson, di nuovo il passaggio tra due ere della storia americana.
Esatto, questo è il terzo, secondo, evidente terzo tassello della rilettura della storia americana dopo la nascita, se vogliamo, del capitalismo di There Will Be Blood del petroliere, dopo i fantasmi di una nazione che si è trovata comunque come salvatrice dell'umanità post seconda guerra mondiale con The Master, e qui siamo di fronte a un mondo dove si è tentata una rivoluzione che è fallita dopo pochissimo tempo.
Sì, siamo nel 1970.
Esatto, l'anno di nascita tra l'altro di Paul Thomas Anderson, quindi è anche, secondo me non è da sottovalutare anche questa cosa, che insomma lui è nato a ritroso fino alla sua data di nascita, dove la rivoluzione hippie, la controcultura, vengono di nuovo messe sotto scacco dal perbenismo, dal Vietnam, da Nixon, da tutta una serie di circostanze.
Sì, anche dall'ondata di reazionari che ci fu in quel momento negli Stati Uniti. Curioso che due film come Selma e come Vizio di Forma parlino dei reazionari negli Stati Uniti in maniera molto molto diversa, ma tirando fuori anche un po' una parte abbastanza forte che c'è nel paese, insomma non è soltanto la New York di Woody Allen, quel grande paese, insomma è talmente sconfinato che non lo si può di certo ridurre a quei salotti che pur magari ci piacciono più di posti in cui vengono menati o comunque minacciati gli innocenti.
Allora, a te
Pape,
è piaciuto?
Ma tu hai capito la trama in tutti gli snodi?
No, la trama è impossibile.
Ma è veramente impossibile.
Ma è utile alla fine sapere, cioè, tutto.
No,
cioè, avere il filo,
anzi,
seguire il filo della trama.
No, assolutamente, anche perché il filo della trama così ingarbugliato è diciamo così, il corrispettivo visivo, no, di quelli che sono i sogni da fattone hippie del protagonista, no, che è costantemente, insomma, fumante marijuana e così provante droghe di qualsiasi tipo. Io devo dire che mi è piaciuto moltissimo e mi sono divertita moltissimo. Penso che si esca con un senso di gioia molto forte, misto a quel senso di malinconia che, come al solito, io quantomeno personalmente provo nei confronti di quell'epoca che non ho vissuto, ma per la quale provo appunto questo sentimento di nostalgia strano, no? Perché è un qualcosa che non abbiamo vissuto. Lo dicevate benissimo voi, racconta un po' il passaggio tra due ere che in questo caso sono, diciamo così, rappresentate da una parte dal mondo hippie, dalla generazione New Age, eccetera, e dall'altra parte dalla speculazione edilizia, da quel mondo che arriva, no, e distrugge ciò che era, ghettizza minoranze, perché anche questo è molto evidente nel film, no, questa contrapposizione comunque tra il mondo bianco e il mondo nero, che ha dei chiari riferimenti anche al mondo di oggi, perché insomma il problema, la questione razziale ancora oggi non è sopita in America, ancora oggi assistiamo, lo sentivamo prima, no, durante il GR, a problemi derivanti da uccisioni da parte di poliziotti, no? Sono stati vari casi in America di ragazzi neri uccisi dalla polizia. Ovviamente il mondo che viene dipinto è quello da una parte della polizia di Los Angeles corrotta, e dall'altra parte invece di questo spirito così più libero e se vogliamo innocente, che è rappresentato da Doc Sportello, dal personaggio interpretato da Joaquin Phoenix. E direi
innocente,
che
ma inevitabilmente innocente, tonto.
Assolutamente sì, assolutamente.
O intorpidito, se non sì, altro,
comunque anche poco efficace.
Sì,
ecco.
Perché comunque si trascina, insomma, sulla soglia di questo mondo che sa che in qualche modo sta per finire, per cui io penso che traspaia molto, no, da tutti i personaggi, questo senso di un'epoca effettivamente che sta per finire, per cui c'è questa sorta di, non so, di orgia finale, di danza finale per celebrare appunto il passaggio ad un altro mondo, che è quello appunto dell'era reganiana che sta per arrivare. Quindi io credo che sia un bel film, mi sono proprio divertita molto, l'ho trovato molto molto bello anche dal punto di vista della fotografia. Penso che sia giocato, no, da una parte sui toni sgranati quasi da filmino, e dall'altra parte invece c'è questa fotografia molto pop, no, con colori molto accesi, eccetera.
Quindi ricordiamo il direttore della fotografia,
Robert
Elswit, che mi torna a fare il fotografo dopo la pausa che si era preso per The Master. È il fotografo abituale di Paul Thomas Anderson, già vincitore dell'Oscar del Petroliere. Allora,
e ricordiamo
vero.
Anche il fatto che c'è di nuovo Johnny Greenwood alla colonna,
esatto,
sonora, insomma,
che stiamo
ascoltando
sentendo
delle parti
in sottofondo. Allora, è di fatto quello che viene rappresentato in Vizi di Forma è un mondo dove quello che uno pensava fosse il massimo della libertà, cioè drogarsi, diventa un affare di Stato, cioè
sì.
Entra in un meccanismo politico, se vogliamo, un meccanismo dove potenze si immettono in un sistema dove anche disintossicarsi diventa di Stato, e quindi è proprio il film riesce a rendere perfettamente questo, lo spaesamento di tutti i personaggi che a loro modo, ognuno surreali o più o meno surreali, tentano di fuggire, e viene anche esplicitato in una battuta del film, tentano di fuggire dalla vita americana, chi in un modo drogandosi, chi in un altro, comunque c'è una fuga totale, ma rimanendo sempre immobilizzati, come del resto è immobilizzato Doc Sportello, vuoi per l'uso di stupefacenti o no, e Paul Thomas Anderson. E qui mi riallaccio un attimo a Birdman, perché riflessioni del genere, un film di cui si è parlato tanto, vengono spontanee, e ancora una volta secondo me il più bravo autore della sua generazione, perché è un autore che in ogni film riesce sicuramente a sorprenderti, è un autore che riesce a avere una regia, lui che ha un concetto molto alto e molto presente di messa in scena, avere una regia comunque funzionale, attaccata ai personaggi e ai suoi attori. Mi veniva in mente Birdman, per quanto comunque in ogni inquadratura o in ogni pezzo del piano sequenza c'è comunque dell'autocompiacimento. Paul Thomas Anderson è molto più addentro alla cosa, ci racconta dei personaggi grotteschi senza usare un tono grottesco, che sarebbe troppo banale, ma anzi mettendoci sicuramente quella sensibilità che lui insomma fa parte del suo dizionario, vocabolario cinematografico, molto legata alla New Hollywood degli anni 70.
E da tenere in considerazione anche la performance del personaggio di Josh Brolin, che qui fa un poliziotto apparentemente anti-hippie, insomma sembra veramente una sorta di riproduzione di qualcuno che potrebbe essere vicino a Nixon, ma che invece possiamo immaginarci potrà essere presto deluso da quello che farà Nixon, visto che ha una sensibilità anche nel rendersi conto che quando finisce un'era e quindi crollano i nemici, anche il senso di chi combatte i nemici perde di valore o comunque si muta, per cui in una scena di estrema disperazione compie un gesto che rimane uno dei gesti più forti, insomma, del film, e un gesto che sfiora appunto il grottesco e va invece a tratteggiare una appunto la vera fine di un'epoca, ma non tanto dalla parte di chi se l'è goduta, ma dalla parte magari anche di chi non ha fatto altro che combattere questa gioia, o comunque questa gioia più o meno apparente o reale che ci fosse, e che si trova completamente con niente in mano.
Esatto, e la grandezza di Paul Thomas Anderson è appunto questo, cioè la trama è complicatissima, i personaggi sono molto al limite, ma lui riesce a far respirare l'azione, prendersi momenti di sospensione per ottenere poi il massimo effetto emotivo, e in particolare in alcune sequenze tra Doc Sportello e la sua ex fidanzata.
Sì. Allora, se l'avete visto, ci farebbe piacere sapere cosa ne pensate. 348-7649-289. E
allora,
c'è
io lo metto già in cinquina.
Ah, sì,
Papia,
sì,
tu
sì,
la metti in cinquina?
Sì, assolutamente.
Francesco, tu no.
No, ma io le cinquine, sai che non. Cioè...
Ho capito, ma.
Ma figurati se va a pensare adesso.
Ed è da anni che si fanno le cinquine,
sì,
le diecine.
Ma facciamole a maggio.
Ma mettilo
a maggio.
Ma tanto il cinema è morto, noi aspettavamo Paul Thomas Anderson, dopo il Paul Thomas Anderson, il vuoto.
Come il vuoto? Scusate, c'è Silvio ancora. Dobbiamo ancora vedere Silvio.
Fini Berlusconi.
No, quello non anticipare nulla.
Allora, viva il ritorno della papessa, dice Guido da Bruxelles, nostro grande amore.
Da Bruxelles.
Sì. È incredibile.
È incredibile.
Oggi Trieste, Bruxelles. Guarda che il mondo è piccolo.
Il mondo
eh?
È piccolo, eh.
Sì. Grazie ai mezzi della telecomunicazione.
Ma global. Glocal,
bravo.
Esatto. Glocal, una parola che si è pronunciata troppo spesso e fa esplodere la trachea. Dice, corriamo a diffonderla sulla Grand Plus.
Wow. Quindi c'è una Grand Plus a Brazil.
Allora sentiamo un brano di Neil Young che è intitolato Journey Through the Past, e voi scriveteci se vi va, se avete visto o non avete visto Inherent Vice, Vizio di forma. E sorpresa,
abbiamo un voto e non è né per me né per Francesco, per
no.
Darmi solo un minuto.
Sì. Che trio meraviglioso, dice Gig, ci saluta e dice un minuto di Paul Thomas Anderson per la papessa.
Cioè,
no,
dove
no,
c'è
no,
la trama in 30 secondi,
no,
il commento critico in 30
no,
secondi,
guarda,
te la cavi, è la trama
è
in
la
30
trama,
secondi.
Infatti, poi Pape, tranquilla perché lo farai tra una mezz'ora scarsa.
Cioè,
quindi,
c'è
no,
tempo.
Ma io non devo andarmene,
no, poi
ho la macchina in doppia
fila. Ma proprio adesso che dobbiamo parlare di quella cosa là?
Sai cosa, Francesco poi dice, no, alla fine è la tensione, dammi solo un minuto e poi si rimette a bere e finiscono le 72
Hai
ore.
Capito?
No, guarda che è importante Gig anche in questi primi momenti, di Gig è un diavolo tentatore. Sì, un diavolo, Gig. E adesso noi però parliamo del motivo per cui la papessa è qui,
infatti,
che è un nobile motivo, cara papessa.
Motivo.
Metto la base del nobile motivo.
Sì?
Senti che roba,
grazie.
Bello, bello questo pezzo.
Il nobile motivo.
Puoi anche dimenarti mentre parli.
Va bene, no? Allora, siamo qui con
Seria.
Giuseppe Spina. E
ciao Giuseppe, benvenuto.
Ciao a tutti, ciao.
Che era stupito della vostra velocità a parlare. Io gli ho detto che solitamente questa trasmissione durava 7 ore e poi per motivi di palinsesto abbiamo dovuto.
Ma no, sono i copioni che comunque noi scriviamo nel corso delle settimane, no? E
testi, sono i palinsesti, tutte cose che non... robe difficili.
E perché siamo qui con Giuseppe e con Giulia? Perché Giuseppe e Giulia hanno fondato qualche anno fa, nel 2010, Nomadica. Cos'è Nomadica? Nomadica è una libera associazione, un circuito per la produzione e la distribuzione del cinema di ricerca, quindi loro di fatto si occupano di scovare materiali cinematografici piuttosto insoliti, no? E distribuirli, poi farli vedere su tutta Italia. Ci sono sale nomadiche in diverse regioni d'Italia, in diversi spazi. Qui a Bologna la sala nomadica ha sede allo spazio Meno Male di Via dei Pepoli, vicino a Piazza Santo Stefano, per chi è bolognese, nel centro di Bologna.
Ma e anche vicino lì, anche per chi non è bolognese, tipo io non sono bolognese.
Come non sei bolognese?
Non sono bolognese, eppure secondo me se
prova
vado
dire,
là
prova a dire
la social, trovo secco. E infatti il presidente dice fa sì con le mani, mostrando il gomito alto tuo, probabilmente non...
Ma io non ricordo già più quello che ho detto.
Noi li vogliamo bene per questo.
Sì.
E va bene, dicevamo.
Sì.
E questo weekend a Bologna ci sarà Enrico Ghezzi, il nostro, sì, l'amico Enrico Ghezzi, per un seminario che si intitola Nulla a che vedere, ed è un seminario che fa parte di un ciclo di seminari organizzati da Nomadica che vanno sotto il nome di Atelier per le Arti e il Cinema di Ricerca. È un, sì, un esperimento che viene lanciato a Bologna, e quindi Giuseppe e Giulia sono qua per parlarcene, ma in realtà parla Giuseppe, abbiamo deciso questo.
Ah, così, vabbè, è stata grazie sorte. Giulia, bomba,
grazie.
Una bombona. Avete anche lei
estratto la pagliuzza, cioè la pagliuzza più corta doveva parlare.
Praticamente sì, okay. No, alla fine la becco sempre io.
Ah, va bene.
Però ecco, se Giulia la smette di darti i coppini sarebbe anche meglio, perché è un compito importante adesso che ha Giuseppe.
Infatti, niente, abbiamo pensato bene dopo circa 500 proiezioni organizzate negli ultimi 5 anni in giro per il mondo di girare la telecamera, la macchina da presa e soprattutto lo sguardo dallo schermo, diciamo, all'autore, al cineasta o appunto a chi si dedica al cinema da una vita, e in questo modo raccogliere le esperienze e farle condividere. Infatti questi seminari in realtà sono degli incontri in cui si potranno conoscere a fondo queste persone e il pensiero che queste persone portano avanti da anni, appunto il pensiero e le esperienze. Grazie per la colonna sonora.
E la colonna sonora delle esperienze, questa. Ne abbiamo,
esatto,
una,
noi abbiamo
un concetto forte.
Tu dici un'esperienza e noi ti mettiamo questa colonna, è tutto preparatissimo. Quindi,
ma, Giuseppe, il primo appuntamento è con Enrico Ghezzi, no?
Sì, 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 sì,
cioè,
esatto.
Forse è una delle persone più importanti per quanto riguarda il cinema, anche per la formazione del cinema, nel senso che noi insomma abbiamo imparato tantissimo da Fuori Orario. L'abbiamo maledetto tutte le volte che andava in ritardo di ore, quindi dovevi fare
quindi,
una cassetta,
no,
long play,
no,
insomma,
long play 8 ore,
8 ore,
no,
di cassetta,
sì,
di cui 14 di biliardo. Io ho imparato a giocare a biliardo attraverso le cassette sbagliate di Fuori Orario. Ecco, però sì, infatti ogni tanto perdo l'immagine e mi sfoco. Allora, però volevo sapere qual è il rapporto che ha, se c'è un rapporto pregresso con Ghezzi. Come è stato scelto proprio lui come primo?
Ma a parte appunto i motivi che dicevi, nel senso che per noi, diciamo, è stato fondamentale nella conoscenza del cinema, cioè di film che altrimenti non sarebbero mai arrivati in Italia, nelle sale italiane, per cui ci ha in qualche modo formato, ci siamo formati con Ghezzi e con Fuori Orario. E poi perché ne condividiamo le linee critiche, teoriche, il suo modo di interpretare il cinema, che è legato alla filosofia, appunto al pensiero, per cui ci interessa molto questo approccio al cinema, non solo, cioè, ma anche alla ricerca che Ghezzi ha fatto e che continua a fare, proponendo in Italia dei film che appunto non avremmo visto, che è un po' il lavoro che in piccolo, diciamo, molto modestamente facciamo con Nomadica, cioè quello di recuperare dei film più o meno recenti realizzati che non hanno diffusione, che non vengono distribuiti. In Italia c'è un panorama straordinario e enorme di film realizzati da giovani autori che non vengono diffusi, che nessuno conosce, ma che in realtà sono straordinari davvero, per cui Nomadica fa un po' questo, ecco. E Enrico Ghezzi è un po' il dio, se così si può dire, di tutto questo discorso qui. È grande l'ammirazione per iniziare questo percorso di seminari che poi andranno anche in altre città d'Italia. Ci sembrava giusto partire con Ghezzi, appunto.
C'è una diceria su Ghezzi che quando ti dice l'orario in cui arriva, in realtà essendo fuori sincrono devi calcolarlo mezz'ora prima o mezz'ora dopo, è vero? No, chiedo.
Sì, direi proprio di sì, però basta calcolare questo...
E lui arriva, poi vi trovate, insomma.
Quindi lui ha fissato il 5, in realtà inizia il 6, no?
Esatto, o viceversa, insomma.
Però
ecco,
di aprile, questo,
esatto, è esatto. No, questo è il primo seminario, poi ce ne sarà un secondo con Franco Piavoli a metà di aprile, ma noi vi diciamo di andare su nomadica.eu a guardare, esatto, tutte cose, esatto, e poi volendo anche / /atelier.
/atelier, info@nomadica.eu, do un po' di informazioni pratiche per chi volesse avere informazioni o iscriversi al seminario. Fino a giovedì è possibile iscriversi, ci sono ancora qualche posto, c'è ancora.
Sì.
E nient'altro. Di Nomadica ci vuoi raccontare qualcosina brevissimamente? Insomma, hai detto proiezioni in giro per il mondo, perché in realtà
volevo chiedergli una
Italia.
Cosa io, sì. A proposito. Sì, perché mi incuriosiva questa cosa del cinema di ricerca, e quindi anche per, come direbbe Ghezzi, la ricerca del cinema, e poi andrebbe a girare su queste tre parole in maniera vorticosa.
Ma per 10 minuti.
Esatto.
Mentre c'è l'Atalanta,
però
che va.
Oggi non abbiamo tempo.
Motion, sì.
Oggi non abbiamo tempo. E quindi ti chiedo invece questa cosa: la rete e la diffusione dei film in rete, non soltanto i film.
Che noi, ovviamente, noi non
abbiamo idea di cosa
non
sia.
Non abbiamo idea, perché noi andiamo comunque. Se dobbiamo andare a vedere
sempre
un film francese, andiamo a Metz o a
qua
Lille.
E là,
sì,
qua e là.
Per dire.
E come influisce sul vostro lavoro? Nel senso che, un po' come per quanto riguarda tantissime altre forme di espressione, la rete è una grande risorsa, ma toglie anche di mezzo alcuni intermediari che potrebbero essere importanti.
Assolutamente, ma infatti, allora, nel lavoro di Nomadica la rete è fondamentale. Noi organizziamo proiezioni in giro, appunto, e parecchie, grazie alla comunicazione, fondamentalmente. Senza internet, Nomadica e la vita di Nomadica sarebbe stata impossibile. E, per quanto riguarda invece il punto a cui forse tu volevi arrivare, cioè i film in rete, la condivisione dei film in rete, è una cosa che si fa, chiaramente. Spesso però gli autori di cui parlo e gli autori che stanno, diciamo, all'interno di Nomadica e condividono i propri film all'interno di Nomadica non hanno questo tipo di rapporto con la rete. I film di cui vi parlo sono dei film che magari vanno accompagnati, tra virgolette, vanno introdotti, perché appunto non stiamo parlando di linguaggi, comunque stiamo parlando di cinema di ricerca, cioè di un cinema che cerca di scardinare i linguaggi, che spesso è sperimentale, tra virgolette, che, per cui va curato, va accompagnato, ecco. E la rete questo spesso purtroppo non lo rende possibile, anche se comunque ci stiamo cercando di aprire a questo tipo di diffusione.
Allora, il sito è nomadica.eu, 3 appuntamenti, il primo di 3 giorni, 6, 7, 8 marzo, informatevi, trovate il programma sul sito. E a proposito di cinema di ricerca, è arrivato il momento, care ospiti, caro ospite e anche caro,
sì,
Tommaso l'anziano Simili.
Io, secondo me, Enrico Ghezzi ne potrebbe parlare e fare un attimo anche un po' di esegesi sul testo, perché questo film di cui noi faremo sentire, ahimè sentire, perché le immagini di per sé parlerebbero da sole, ha un testo forte, è un autore di rottura e non vi dico di cosa.
È un autore di rottura, è un autore di
rottura,
non vi dico di
cosa, è un attore, regista, produttore e sceneggiatore probabilmente, ma anche fratello d'arte.
Possiamo dire che, a parte il fratello d'arte, è il profilo perfetto dell'Orson Welles italiano.
Sì, lui.
Ah sì.
Qual è il tuo desiderio?
Call me crazy if you please.
È un successo incredibile. Nel giro di poche settimane il libro di Giovanni Canton, Le leggi del desiderio, è andato praticamente esaurito.
Voi avete paura di prendervi quello che vi spetta.
Selezionerà 3 tra tutte le persone che parteciperanno ai casting di domani.
Sto cercando persone disposte a tutto. Questo è il momento di tirare fuori le palle.
Lo porterà a conseguire i successi che loro desiderano.
Ho perso il lavoro da un anno. A me me la devi dare una possibilità, una!
E lei che cosa che scrive?
Romanzi d'amore. L'ultimo che ho scritto si titola Penetrami con forza.
Perché mi fissi?
Ti sei infognata nel cliché amante del capo.
Quando le parli di noi?
Presto. Tu sarai la mia concorrente numero uno. Tu lo farai per amore.
Molla i panni di Bridget Jones, Matilde, e inizia a indossare quelli di una donna indipendente e sessualmente determinata.
Non è molto il mio genere.
Dobbiamo eliminare questa riasciatta e rassegnata da vecchio pensionato e trasformarti in uno squalo.
Che sta lei, ginecologi? Tra poco ce ne sarà uno più, è il mio.
Tu, Luciana, sei Dr. Jekyll e Mr. Hyde, e io voglio mostrare al mondo quell'anima rock e trasgressiva che metti nei tuoi libri.
Salve, Luciana.
E allora attenti a quello che desiderate, perché qui con me oggi lo potrete ottenere!
Un film di Silvio Muccino,
che non ha più la zeppa.
Nicole Grimaudo, Maurizio Mattioli, Carla Signoris, i loro problemi con il mutuo e...
Noi siamo stati una parte di bugia e una di verità. Forse anche tu devi capire qual è il tuo desiderio.
Le leggi del desiderio.
Allora, Paul Thomas Anderson, se sei in ascolto, effettivamente Muccino assomiglia a Tom Cruise in Magnolia in questo film. Però non te la prendere, è un omaggio, no?
Sono ragazzi,
è giovane, cioè lui fa ancora il ventenne, anche se ormai ha 45 anni e non ha più la zeppa. Però, insomma, è un autore come te.
Mamma mia. Un autore come te,
Luciana,
andrai a vederla, probabilmente portata in tribunale, noi siamo fottuti. Sì, no, prego.
Ti è scattata la voglia.
No, ma gli volevo far causa perché ha utilizzato il mio nome per un personaggio.
E infatti,
la papessa, uno che si chiama la papessa.
No, no, però era Carla Signoris, comunque.
Dai, non era vero questo trailer, l'avete fatto voi.
Sì, di notte.
Sì. Guarda, ascoltiamo un brevissimo brano, perché tra un po' parleremo con Trieste di questo film Dancing with Maria. Questo è un brano che ci sta proprio bene adesso, perché non tanto per il titolo, si chiama Here Comes the Houdats, ma per la band che lo esegue, The Marquettes. Recandomi nella mia sala preferita del New Jersey in una forma fisica ridicola, sono riuscito ad addormentarmi 5-6 volte vedendo Inherent Vice. Prometto però di riprendere un altro volo per un'altra visione. Dice il nostro Michelangelo, avete capito, amici,
no,
dall'altra parte,
no,
del vetro? Qua
no,
c'è gente che si sbatte,
no,
per vedere i film.
Si sbatte oppure si sballa prima di andare a vedere Inherent Vice. E forse potrebbe essere anche un modo per districarsi nella trama. Michelangelo, valla a rivedere. Io l'ho già rivisto un'altra volta e... non ci si addormenta, almeno la seconda volta.
Ma andate a vedere soprattutto il 5 di marzo, cioè dopodomani alle ore 20:30, una proiezione speciale di un film di cui ci accingiamo a parlare. Si chiama Dancing with Maria ed è una coproduzione italo-slovena-argentina che viene presentata dal regista Ivan Gergolet, che abbiamo qui al telefono in diretta da Trieste. Ci scrivono dal Belgio in diretta da Trieste. Ivan, è una puntata ai quattro angoli del mondo.
Buonasera Ivan, che tempo fa a Trieste? Così chi non ci crede che abbiamo i collegamenti con Trieste.
No, buonasera, in realtà è un clima abbastanza mite, un inverno mite, c'era un bellissimo tramonto, io l'ho visto dal treno, tornavo da Roma, è una bella serata qua.
Ecco, bene. Adesso sì che siamo sicuri che arriva la Trieste.
No, perché era la papessa che non ci credeva, quindi.
Vabbè, ma sai che lei finché
sta scrivendo, comunque non ci sta, ci sta già ignorando.
Finché non, ma lei adesso deve giocare a Razzle, questo è il problema, è quello che le serve per superare quel problemuccio di cui abbiamo parlato prima. Caro Ivan, Dance with Maria è un documentario che racconta la storia di un personaggio che, dobbiamo dire la verità, scopriamo con il tuo film, una danzatrice, ma forse anche qualcosa di più. Si chiama Maria Fuchs, del 1922, è argentina, ha avuto una vita soprattutto nei primi anni avventurosissima ed è praticamente uno dei fari per quanto riguarda la cosiddetta danzaterapia.
Esatto, io volevo chiedere intanto a Ivan come l'hai conosciuta tu e attraverso le tue parole un po' raccontarlo a chi ci sta ascoltando.
Sì, allora io ho conosciuto Maria Fuchs nel 2010 perché ho seguito, ho accompagnato mia moglie ad un suo seminario a Buenos Aires. E in quel momento, prima di partire, mia moglie mi chiese di portare la telecamera per farle un'intervista, che in quel momento sarebbe dovuta rimanere, diciamo, un documento privato, un ricordo di quel viaggio. In realtà poi, tornando a casa, l'ho fatta vedere a Igor Princic, cioè il mio produttore, che insomma è rimasto come me poi folgorato da Maria Fuchs, e quindi insieme abbiamo deciso che valeva la pena ritornare e proporre a Maria di fare un film insieme, cosa che poi è successa, lei ha accettato, e quindi insomma sono stati più di 3 anni di un molto intensi, di un via e vai da Trieste a Buenos Aires, durante i quali ho sviluppato e girato questo film, che insomma ora è uscito nelle sale, quindi insomma è stata una gran avventura.
E, il personaggio di Maria Fuchs è incredibile e una delle prime cose che ho pensato subito, proprio appena parte il film, visto che viene seguito da una carrellata, insomma, a seguire il personaggio che è al centro proprio del tuo documentario, come ha reagito alla presenza della macchina da presa nello spazio, lo spazio così importante e intorno al quale si sviluppa, diciamo, una delle linee concettuali più forti del film, il rapporto tra il corpo, appunto, e lo spazio.
Beh, allora, è stato un processo anche molto lungo, nel senso che, insomma, all'inizio non è stato semplice né avvicinarsi a lei né nemmeno filmarla, nel senso che comunque, oltre ad essere una grande artista, anche una donna comunque di 93 anni, che sia ancora attiva, ma sa anche essere molto sfuggente, come insomma molte danzatrici sanno essere. Quindi in questo senso quella scena che tu citi, l'inizio del film, quel piano sequenza, è stata un po' la cifra del nostro rapporto, nel senso che più che seguirla è stato inseguirla in quegli anni, in quegli spazi, nel senso che poi io ho lavorato anche molto sugli spazi, no, dello studio dove lei insegna e gli spazi invece dove lei, i suoi spazi intimi, i suoi spazi personali in cui poche persone hanno accesso. Entrare con la camera, filmare lì, è frutto di un rapporto personale che si è sviluppato negli anni.
Allora, io volevo farti i complimenti anche perché Dancing with Maria è tutto quello che si riesce a dire sulla danza, sul corpo, che non è riuscito Pina di Wim Wenders. È giusto che tu lo sappia, Ivan, per quanta arroganza...
È rimasto pietrificato, Ivan, l'abbiamo odiato Pina, sappilo.
E per quanta arroganza e esagerazione c'è in quel film lì, quanta delicatezza c'è in ogni singola sequenza della tua opera.
Beh, ragazzi, io sono pietrificato da questo complimento, però ecco, spezzo una lancia in favore di Pina.
Diamo
a Vin quel che è di Vin, nel senso che a me qualcosa ha dato, io l'ho visto, tra l'altro l'ho visto con Maria Fuchs a Buenos Aires, e devo dire una cosa, però la devo dire, nel senso che come Wim Wenders ha filmato la danza, come Wim Wenders ha filmato il corpo e il movimento, a me ha aiutato in quel momento, che è stato comunque uno dei miei grandi dilemmi, nel senso che se guardiamo le prime riprese che ho fatto nello studio, ecco, di quello non è entrato nel film quasi niente, nel senso che non è assolutamente semplice filmare i corpi in movimento. E, ecco, a me Pina in questo senso mi ha aiutato molto, nonostante poi siano due film estremamente diversi.
Esatto, tipo che il tuo è bello, per esempio, questa è una grande differenza. Senti Ivan, un'altra cosa che secondo me è molto interessante, sulla quale hai rischiato ma hai giocato molto bene, è il fatto di parlare anche, ovviamente quando si parla di danza terapia, mostrare persone con handicap, raccontare come vivono la danza i bambini e le bambine down, e non è facile mettere tutto questo insieme, si rischia l'accumulo. Mi sembra invece che tu abbia un po', sebbene tu non balli, almeno non credo, tu abbia un po' appreso...
Mi è toccato, altrimenti
l'hai fatto?
Se no non mi faceva filmare, quindi...
Vabbè, giusto.
Ma secondo me, guarda, quello che dice Maria Fuchs l'hai rimesso tu in scena con la macchina da presa, cioè una macchina da presa molto leggera, e non era facile in una situazione del genere. Immagino anche dal punto di vista proprio tecnico, visto che insomma molto è girato in degli spazi grandi, sì, di quella che può essere uno studio di danza, ma insomma non stiamo di certo parlando di un esterno.
No, allora diciamo che questo sì, io ho cercato comunque di avere l'occhio di Maria dentro la mia camera, nel senso che comunque lo sguardo di Maria Fuchs sugli altri, lo sguardo di Maria Fuchs sui diversi cosiddetti, non è assolutamente uno sguardo pietistico, anzi, nel senso, Maria per esempio non crede al concetto di handicap, crede al concetto di limite, che è un concetto nel quale ci stiamo tutti dentro, perché tutti abbiamo dei limiti, e alle persone che hanno qualche limite in più Maria chiede ancora di più. Quindi in questo senso quello sguardo io ho cercato di interiorizzarlo innanzitutto come persona, perché insomma mi sembra una cosa molto bella, e di metterlo anche nella camera, e dopodiché anche questo è stato un processo, diciamo, tutto sommato lungo, nel senso che comunque, ripeto, per fare questo film ci ho messo quasi 4 anni, e quindi insomma in 3 anni e mezzo ne succedono di cose e ne cambiano anche, quindi insomma è stato sicuramente un film che, beh, insomma, a me ha cambiato molte cose, ecco, soprattutto ha cambiato lo sguardo mio personale sugli altri e credo anche il mio modo di filmare.
Allora, il film Dance with Maria lo trovate anche, trovate il trailer, trovate anche il sito ufficiale, la pagina Facebook l'abbiamo linkata.
L'abbiamo detto che è stata la settimana della critica.
È stata, infatti, stai dicendo, la settimana della critica di Venezia, ma tanti altri festival di qua e di là, dall'oceano, in 2 emisferi. Allora, Ivan, tu ci sarai giovedì, arriva un messaggio al 348-76-49-289 che dice: importantissimo questo film, peccato solo un giorno a Bologna.
No, non è solo un giorno, ecco, a Bologna, infatti, io ci sarò giovedì.
Dillo, diciamo le cose chiare.
Sì, diciamo le cose come stanno. Io verrò a presentarlo giovedì, in realtà poi a Bologna rimarrà tutto il fine settimana, e naturalmente più sarete meglio è, perché comunque insomma quello che è successo, che insomma per me è quasi incredibile, in questi giorni, da quando il film è uscito in Italia, cioè dal 28 febbraio, molti cinema in molte città hanno cambiato la programmazione e stanno dando molto spazio a questo film, quindi che rimarrà anche più settimane, quindi insomma è una cosa che è successa grazie al pubblico che né noi e nemmeno gli esercenti, le sale cinematografiche si aspettavano, vedi a Milano, a Roma, quindi insomma questo è un film che può sopravvivere solo grazie al pubblico, solo grazie al passaparola, in molte città importanti ce la sta facendo, insomma, perché no anche a Bologna.
Ivan, in bocca al lupo, noi lo sosteniamo perché è un bellissimo film, si chiama Dancing with Maria, è stato con noi al telefono il regista Ivan Gergolet, grazie Ivan.
Grazie Ivan, buona serata.
Grazie a voi, grazie.
Ciao,
a voi.
A giovedì.
Ciao.
A giovedì, ciao.
Per 50 anni col mio nonno in campagna.
Poi dice che la musica è in crisi,
sì.
O come diceva Woody Allen, bisognerebbe accoppiarsi a vita come i cattolici o i piccioni.
23 minuti, un paio di minuti proprio per raccontare il film.
Dammi solo 2 minuti, perché esatto. Chiedo 2 minuti. Allora, un piccione seduto su una panchina riflette sulla sua esistenza. Il titolo in svedese non ve lo sto a dire perché me l'ero preparato con l'accento di Göteborg. È il film vincitore della mostra del cinema di Venezia dello scorso anno. Un po' a sorpresa. Il regista è Roy Anderson, e qua ne approfitto anche per chi non lo conoscesse, insomma, pubblicizzare un geniaccio come Roy Anderson, un regista atipico che fa un film nel 75, dopo sparisce, almeno cinematograficamente parlando, per dedicarsi completamente alla televisione, firmando alcuni degli spot che molto spesso compaiono in quelle raccoltone i migliori spot di sempre, spot per grossi marchi, ma spot veramente surreali e geniali. E poi decide a fine anni 90 di ritornare al cinema, e quindi sforna Songs from the Second Floor, canzoni dal secondo piano, seguito di qualche anno da You the Living. E questo film conclude con i 2 precedenti un ideale trittico sull'esistenza umana. La caratteristica
posso
di
togliere Povia?
No, ma secondo me Roy Anderson potrebbe essere molto contento di questa cosa. La caratteristica di questi 3 film di Roy Anderson è abbastanza unica. Roy Anderson costruisce tutti i suoi film su dei tableau vivant, sono circa 39-40 inquadrature fisse, statiche, non ci sono movimenti di macchina, inquadrature estremamente elaborate, dove spesso si fa anche ricorso al digitale. Non a caso anche la casa di produzione di Roy Anderson è stata e viene anche periodicamente visitata da autori americani o messicani, tipo Inarritu è nato a visitarla, perché comunque è molto all'avanguardia anche dal punto di vista, diciamo, digitale. Inquadrature appunto estremamente elaborate, dove tutte perfettamente sotto controllo, tutte perfettamente a fuoco o con dei colori che ne devono evidenziare determinati dettagli, una cura maniacale al dettaglio, e degli attori molto spesso col viso incerato, il viso comunque dipinto di bianco, quasi da teatro espressionista, e situazioni, vignette che si risolvono nell'arco di un'inquadratura. Generalmente i suoi film hanno un fil rouge, un trait d'union, e in questo caso il trait d'union del piccione sono due venditori di scherzi, di scherzi carnevaleschi, di trucchi carnevaleschi, più o meno sì, senza però quella cosa, cos'era l'incursore?
Sì, più o meno, sì, era, vabbè.
E, che fanno compaiono in vari quadretti. In questi 39-40 inquadrature vediamo un po' di tutto. Vediamo che il re di Svezia settecentesco fa irruzione con tutto il suo seguito prima di andare alla guerra in un bar dei giorni nostri. Molte persone rispondono al telefono dicendo: sono contento che tutto vada per il meglio. Un surrealismo a metà strada tra Ionesco e Jacques Tati, un gusto dell'inquadratura ai limiti del perfezionismo, un qualcosa che può sicuramente esaltare o irritare, ma non lascia inermi. Lo andrai a vedere?
Sì, ci provo.
E ancora bisogna approfittarne, perché non durerà moltissimo nei nostri, anzi nel nostro cinema, perché in un cinema.
Bene, sono le 23:27 minuti. Noi tra pochissimo lasciamo la linea al network. Ringraziamo i
nostri... Scusa, dammi solo un minuto.
Non ce la possiamo fare.
Ma dai,
ce la facciamo. No, mi dispiace.
È andata bene.
Lo registriamo.
Mi ha mandato un messaggio che mi ha dato 15 euro. Io ho detto va bene.
Secondo me prima stava scrivendo la trama
ho scritto tutto.
È
stato un dammi solo un minuto meraviglioso, ma voi mi avete tarpato le ali. Come al piccione, peraltro.
O a Povia potremmo tarparle, per esempio.
Scriveteci a Seconda Visione utilizzando la pagina del Facebook, oppure il Twitter, oppure la mail secondavisione@gmail.com.
Allora, noi ringraziamo Luciana per essere stata qui. E
grazie a voi
quando
della
vuoi.
Vostra simpatia.
Noi siamo sempre qua.
Sì, lo so ormai.
Soprattutto
sì.
Francesco è sempre
come
qua.
Spesso.
E grazie anche ai nostri ospiti di Nomadica. Andate a guardare nomadica.eu.
Grazie a voi.
Ecco.
Giuseppe Spina e Giulia Mazzone.
Ciao Giuseppe e Giulia, grazie per essere stati qua. Caro Tommy, noi non ci sentiamo martedì prossimo, neanche quello dopo, ma tra tre martedì.
Esatto, tra tre martedì il cinema sarà vivo, il cinema sarà morto. Chi può dire? Voi andatevi a vedere Vizio di Forma, andate a vedere il seminario, andate al seminario di Enrico Ghezzi, tante care cose. A Lucia, a presto.
Buonanotte.
Ci vediamo, se volete, sabato al Locomotive per Ariel Pink, Murato, che è il musicista che suona questa Put Your Number in My Phone. Ciao.